Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali, ben trovati da Eliana Storri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di donazione e trapianti. Si celebra in questi giorni la 12ª edizione delle giornate nazionali per la donazione e trapianto di organi e tessuti che culmineranno nella giornata di domenica prossima, 10 maggio. Lo slogan di quest'anno è «Un donatore moltiplica la vita» e sono molte le manifestazioni e gli eventi in questi giorni. Ci sarà un raduno a Roma di genitori trapiantati e i loro figli e una delegazione di 40 famiglie provenienti da tutta Italia hanno già incontrato mercoledì scorso il Santo Padre e martedì il Presidente della Repubblica. Queste giornate hanno lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della donazione e trapianto di organi e incrementare le registrazioni di dichiarazioni di volontà positive. Ne parliamo con il professor Salvatore Agnes, direttore dell'unità operativa di chirurgia sostitutiva e responsabile del centro trapianti di fegato del Policlinico Gemelli. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Le chiedo subito se la cultura della donazione di organi sta entrando nel nostro quotidiano e se, conseguentemente, c'è un aumento di persone che esprimono questa volontà.
Beh, diciamo che la cultura della donazione, per fortuna, in Italia è già entrata da parecchio tempo, è già molto affermata, talché il numero di trapianti degli ultimi anni è cresciuto fino a portare l'Italia ai vertici tra le nazioni europee per numero di donazioni e di trapianto. Sono lontani gli anni nei quali c'erano i viaggi della speranza dei pazienti che dovevano andare all'estero per una vera carenza di possibilità di trapianto dovuto fondamentalmente al fatto che c'erano pochi organi che si donavano. Oggi effettivamente la situazione è diversa. Si può naturalmente fare di più ed è per questo che questa sensibilizzazione è sempre un fatto positivo. Questa settimana, questi giorni che a maggio vengono dedicati sono un evento importante perché si può fare di più. Fra l'altro è anche vero che in Italia, benché la media delle donazioni dei trapianti sia abbastanza alta, è vero anche che ci sono delle regioni nelle quali la donazione è veramente ai vertici delle possibilità e ci sono invece regioni che soffrono di più per una certa carenza relativa di donazioni e quindi di trapianti, e quindi si può fare di più.
Quindi le donazioni sono in aumento, ma perché c'è ancora una certa resistenza ad esprimere questa volontà?
Io direi questo. Che
quali sono i motivi?
Vi è un luogo comune, il luogo comune che diciamo viene normalmente accettato è che il problema delle donazioni è il mancato consenso alla donazione. Questo sicuramente è un problema, ed è un problema che naturalmente può essere più o meno diffuso nel territorio nazionale, ma che comunque ha una certa fisiologicità, perché per quanto si possa avere possano essere diffusi sentimenti positivi in questo senso, una percentuale, per motivi vari, di contrarietà alla donazione ci può sempre essere. Naturalmente anche su questo si può agire. Il problema però, ecco, il luogo comune, è che non è che il processo di donazione sia problematico solamente per questa percentuale di non consenso, che è poi l'evento finale di un processo molto più complesso. In realtà la donazione è un processo prima di tutto medico, perché è la identificazione dei possibili donatori nei grandi ospedali, soprattutto nelle grandi rianimazioni, cioè di pazienti che decedono, nonostante ovviamente le cure, per una patologia primitiva del cervello. Questi sono i donatori potenziali. Questo processo che comincia appunto nei grandi ospedali, nelle grandi rianimazioni, è un processo complesso perché bisogna accertare la morte di questi soggetti, bisogna quindi instaurare delle procedure abbastanza complesse, anche in qualche modo onerose, bisogna mantenere vitali gli organi di questi individui che sono morti, poi alla fine del processo c'è anche la richiesta di consenso. Ma tutto il processo che c'è è un processo, direi,
più complesso,
complesso ed oneroso per una struttura sanitaria. Ed è questa anche la cultura della donazione che si deve affermare di più sul territorio. Una cultura che non coinvolge solamente i terminali, che sono i familiari del soggetto che è deceduto e che devono richiedere il consenso, ma è tutto il sistema di medici, di operatori sanitari che devono essere sensibilizzati ad attivare sempre quando possibile tutte queste procedure per aumentare le possibilità di donazione.
Come funziona all'atto pratico, professor Agnes, l'inserimento in lista d'attesa di una persona che ha bisogno di un trapianto?
Dunque, in linea di massima naturalmente dipende dalla tipologia di trapianto. C'è sempre una partnership tra una parte medica e una chirurgica, nel senso che nel trapianto di cuore ci sono cardiologi e cardiochirurghi, nel trapianto di rene nefrologi e trapiantatori di rene, nel trapianto di fegato epatologi e trapiantatori di fegato. Allora, nel complesso, il paziente che viene normalmente studiato dalla parte medica si rivolge quindi a un centro trapianti, viene fatta una valutazione che è assolutamente collegiale e poi, quando i requisiti sono rispettati, viene inserito in una lista d'attesa. I criteri poi di trapiantabilità sono differenti a seconda dell'organo, perché mentre per il rene,
certo,
non vi è una necessità, diciamo, per la vita, perché non è un organo salvavita, ma è un organo che migliora la qualità della vita. Allora si rispettano dei tempi e delle procedure legate proprio alla entità del tempo nel quale il paziente è in lista d'attesa. Mentre per il cuore e per il fegato si rispettano dei criteri clinici di urgenza.
Ma ci si può mettere in lista d'attesa in un solo ospedale, nella propria città, oppure anche in un'altra regione?
In realtà in Italia esistono 3 organizzazioni interregionali che raggruppano le regioni del nord Italia, del centro Italia e del sud Italia, più o meno. Non vi è una regola che impedisce ad un paziente di essere in lista in più di una di queste organizzazioni. Ma in linea di massima si è visto negli ultimi anni che questa esigenza, che un tempo era una pratica comune dovuta alla esigenza del paziente di aumentare le sue chance di trapianto, oggi questo in realtà non sostanzialmente è un'esigenza che non c'è più.
A che punto è il problema del rigetto, considerando ovviamente la differenza fra i vari organi?
Ma diciamo che la trapiantologia ha superato la sua fase sperimentale ormai quasi 30 anni fa, proprio quando ha superato il problema del rigetto. Il rigetto è un evento, è una complicanza, è un evento sempre in agguato che però è assolutamente controllabile da lungo tempo. Ci sono poi procedure trapiantologiche nelle quali il rigetto è un problema più rilevante e procedure nelle quali è meno rilevante. E direi che comunque non costituisce oggi, non è questo certo il grande problema della trapiantologia.
Quale tipo di trapianto ha fatto negli ultimi anni un grande passo avanti? Penso ad esempio al trapianto addirittura del viso, impensabile fino a qualche anno fa.
Dunque, quelli sono trapianti, come devo dire, un po' anomali, perché non sono trapianti di organi, ma sono trapianti di complessi di tessuti. Voi avete sentito sicuramente parlare del trapianto appunto della faccia,
sì,
del trapianto di un arto. Sono eventi sporadici, non c'è una continuità, sono peraltro immunologicamente molto più complessi, proprio perché non si trapianta un singolo organo, un singolo tessuto. Se si trapianta una mano, immaginate che si trapiantano ossa, vasi, tendini, pelle. Direi che comunque questi sono solamente la punta d'iceberg di una realtà molto più solida, cioè sono in qualche modo il fiore all'occhiello di una trapiantologia che comunque vive di trapianti di organi.
Professore, parliamo degli aspetti psicologici che riguardano il ricevere un organo. C'è il caso che un paziente trapiantato con il tempo non riesca ad accettare di vivere con una parte del corpo che non gli appartiene?
Guardi, in linea di massima questo è un problema che nella stragrande maggioranza dei casi non esiste, però tutti i centri trapianti sono dotati di consulenti psicologi, praticamente è una cosa nella prassi, una consuetudine quasi obbligatoria, proprio per tutte queste problematiche che possono insorgere appunto nei confronti dell'evento trapiantologico in sé e anche nei confronti dell'accettazione dell'organo. Il caso proprio di un rifiuto, così come lei l'ha descritto, però va considerato un evento obiettivamente raro, molto raro.
Lei prima parlava delle difficoltà della donazione in una persona deceduta. Per quanto riguarda i donatori viventi?
Anche questa è una cosa molto importante da sottolineare per chi ci ascolta. La trapiantologia in generale è pratica medica che si svolge con organi donati da pazienti deceduti nella quasi totalità dei, se lei considera una casistica di grandi proporzioni, una casistica mondiale, una casistica europea, nel 99% dei casi si tratta di trapianti da donatore deceduto. La pratica della donazione da vivente, sia nel trapianto di rene sia nel trapianto di fegato, è una procedura che esiste, codificata, ma che nella realtà interessa veramente una minoranza di pazienti, perché ci sono ovviamente dei paletti ben precisi per poter fare una donazione vivente, che consiste sempre nel togliere un organo come il rene oppure un pezzo d'organo nel caso del fegato ad una persona viva e sana, quindi insomma si tratta di situazioni del tutto particolari.
Professor Agnes, qual è il limite che voi di chirurgia sostitutiva non riuscite ad oltrepassare? Intendo, c'è una difficoltà, un muro che ogni volta che operate vi trovate davanti e vorreste a tutti i costi bypassare, risolvere?
Se devo essere sincero, io potrei citare evidentemente molte difficoltà da un punto di vista tecnico-procedurale, ma il vero problema è che il nostro forse assillo quotidiano è quello di non, ma non è solamente il nostro Policlinico Gemelli naturalmente, è quello di non riuscire a trapiantare tutti i pazienti che dovrebbero essere trapiantati.
Quindi ritorniamo alla mancanza d'organi.
È una mancanza relativa, perché se noi ci paragoniamo a 10 anni fa l'Italia ha fatto dei passi da gigante. Però effettivamente, ma questo vale per tutto il mondo occidentale, non ci sono tanti organi quante sono le richieste, anche perché nel frattempo le richieste sono aumentate. Cioè mentre prima i pazienti, ma anche i medici curanti, ponevano indicazioni più restrittive, oggi queste indicazioni sono cadute, non c'è più limite di età, sono cadute alcune controindicazioni di carattere clinico, per cui è chiaro che qualsiasi portatore di una patologia, non so, epatica, importante, terminale, dovrebbe essere trapiantato e noi non possiamo trapiantare tutti.
Professore, un messaggio in occasione di queste giornate nazionali dedicate al trapianto, alla donazione al trapianto?
Io potrei dire una cosa, io mi auguro questo, è una cosa che quando io ero 30 anni fa, appena medico, mi sognavo, cioè che donare un organo fosse una prassi normale, mentre per molti anni, forse anche per l'enfasi di una informazione un po' sbagliata da un certo punto di vista, è stato considerato un evento eccezionale. Probabilmente anche la classe medica ha sbagliato nel voler rappresentare il trapianto come un atto eroico. Donare deve essere la norma, anche perché appunto non c'è nessuna possibile controindicazione, sia se chi deve donare purtroppo è un bambino, sia se è un adulto, sia se è un anziano. Pensate che adesso noi consideriamo donatori anche persone che vanno sugli 80 anni, una volta era impensabile utilizzare quegli organi, oggi si riesce a farlo. Dovrebbe diventare, appunto, e questo forse è l'obiettivo di questa sensibilizzazione culturale, una cosa del tutto normale, come curarsi quando uno ha una malattia.
Professor Agnes, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi e buongiorno a tutti.
A presto. Era il professor Salvatore Agnes, direttore dell'unità operativa di chirurgia sostitutiva e responsabile del centro trapianti di fegato del Policlinico Gemelli. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astordi, un buon proseguimento di ascolto.